RWS Accendi la Speranza e subito diamo il benvenuto al nostro primo ospite Marco Romisch. Ben trovato Marco, grazie per essere ancora una volta con noi. Buongiorno.
Buongiorno a tutti, grazie per l'invito, è un piacere.
Lo ricordiamo ancora una volta, Marco Romisch, membro della comunità avventista di Perugia e anche consigliere comunale a Perugia per il PD. Con Marco, come sempre, con i nostri ospiti in questa fascia oraria, prendiamo in considerazione alcuni titoli, alcuni articoli che troviamo sui giornali di oggi, in grande evidenza, per esempio sul Corriere, su Repubblica, l'incontro Meloni e Macron, avanti insieme, così titola il Corriere della Sera, uniti su difesa europea, questa è Repubblica. Ovviamente sullo sfondo i nuovi dazi al 50% da parte degli Stati Uniti su alluminio e acciaio, e insomma, se non sbaglio sono 4 ore che hanno passato insieme. 4 ore è una enormità per gli impegni pubblici di un presidente del Consiglio e di un presidente francese, quindi evidentemente tanto di cui parlare. Marco Romisch, che idea ti sei fatta?
Tanto di cui parlare, perché tanto di cui parlare c'è. Intanto i dazi che incombono, e l'Europa ha compreso bene che se non si ragiona come unico soggetto non si va lontano, e non può esserci un'Europa considerata come unicum se non c'è una cooperazione stretta tra Francia e Italia, che sono due dei paesi fondatori, sono due delle economie più solide e sono coloro che in qualche modo, per postura internazionale differente, perché ricordiamo che Macron è sempre stato, come dire, molto distante dalle posizioni di Trump, Giorgia Meloni ha cercato di esercitare il ruolo di pontiera tra gli Stati Uniti e l'Europa, ma comunque, malgrado le differenze in politica estera, sono due paesi che devono per forza collaborare. E poi ci sono i temi caldi, non solo legati al Medio Oriente, che è praticamente fuori dal cortile di casa, ai limiti del confine europeo, che è una situazione che continua a ribollire, ma c'è anche tutto il capitolo e la partita sulla Libia che Italia e Francia devono in qualche modo gestire, perché lì abbiamo anche un ruolo delle truppe italiane e francese nell'ambito delle missioni UNIFIL, cioè c'è la necessità di cooperare in modo, come dire, coerente e anche armonico per quanto possibile, perché poi ricordiamo che in Libia Italia e Francia hanno fatto anche scelte diverse nel sostenere i due governi, ma c'è anche il tema del Venezuela, di quelli che sono le difficoltà, gli interessi economici di Italia, Francia e Venezuela, ma anche le difficoltà che in questo momento sta vivendo quel paese con l'instabilità governativa, ma i rapporti bilaterali, la cooperazione, e non per ultimo, scusa, l'aspetto forse più importante, che è quello di come riorganizzare l'Europa a fronte di questo piano, che all'inizio era stato chiamato riarmo in modo forse un po' infelice e che adesso è stato chiamato prontezza, diciamo, la traduciamo dall'inglese, che comunque non può vedere Italia e Francia divise, anche perché la NATO ha chiesto degli impegni importanti e sono due soggetti, due interlocutori che dentro quel consesso hanno un potere politico rilevante.
Quindi gioco forza, dovranno trovare il modo di andare d'accordo Meloni e Macron.
Ma non c'è dubbio, al di là delle scaramucce, perché sono due caratteri particolarmente, no? Ecco, diciamo forti, diciamo così,
caratteri, ma al di là delle scaramucce e anche posizioni, insomma, politiche.
E anche posizioni, senz'altro. C'è da dire che Macron c'ha un portafoglio di poteri un po' differente da quello che ha la Meloni, andando a considerare l'architrave istituzionale dei due paesi. Ma insomma, sono due soggetti molto rilevanti nel panorama internazionale e soprattutto europeo.
A questo proposito, comunque, tu hai parlato di readiness e nei giornali dei giorni scorsi abbiamo letto della Gran Bretagna che sostanzialmente avvisa l'opinione pubblica della possibilità tutt'altro che teorica di una guerra nel prossimo futuro. Ecco, questo ripetere, queste profezie che continuamente vengono proposte all'opinione pubblica, non è che poi alla fine sono profezie che si autoavverano sostanzialmente?
Il pericolo e il rischio senz'altro c'è, ma io da cittadino europeo che ha lo stesso feedback da parte di quasi tutte le cancellerie d'Europa, da quasi tutti i servizi segreti d'Europa, adesso non drammatizzo, però senz'altro alzo un pochino la soglia d'attenzione. Ieri c'è stata una notizia particolarmente importante che forse è andata sotto traccia, l'ha riportata Bloomberg: la NATO ha chiesto esplicitamente ai paesi europei membri di quintuplicare la capacità di difesa aerea terrestre Loro la definiscono in risposta alla minaccia di aggressione russa. Allora, al di là dei vari colori e delle varie sfumature più o meno marcate che ognuno di noi può dare secondo una propria analisi, c'è un'esigenza che è un'esigenza a quanto pare unanime, collettiva, molto larga da parte dei governi, delle intelligence e degli apparati. Perciò io, diciamo, che non ho una informazione di prima mano, ma comunque sono mediamente informato, a questa cosa do un peso, do una rilevanza, perché credo che sia opportuno farlo.
Allora, un altro argomento, prima di una canzone, molto importante, è la situazione di Gaza. Gaza, un'altra strage per il cibo. L'esercito israeliano ci ha sparato addosso. Secondo attacco in due giorni, il bilancio confermato dalla Croce Rossa, 27 morti. I militari dicono si stavano avvicinando in modo minaccioso. L'ONU ha dichiarato crimine di guerra. E questo è l'ennesimo episodio, l'ennesimo. Ormai rischiamo di abituarci a questa roba. C'è in previsione una doppia mobilitazione da parte del centrosinistra, che non arriva unito, ecco, su queste vicende e alla manifestazione. E io leggo sul Corriere: partiti mobilitati per la piazza, nel PD i timori sulle frange estreme. Ecco, una tua valutazione anche sulla prospettiva di questa manifestazione e i pericoli che possono esserci, non so.
Ma guarda, abbiamo affrontato tante volte il tema su Gaza, non voglio neanche ritornarci perché sono finiti gli aggettivi, Roberto, cioè li abbiamo usati veramente tanti, di tutti, di più. La manifestazione, le manifestazioni che avranno luogo nel prossimo fine settimana, tra l'altro io ritengo un po' delle date un po' infelici, perché poi c'è anche il referendum, c'è tutta una concentrazione importante di temi politici anche scottanti, anche caldi, in un contesto, apro e chiudo parentesi, in cui c'è un iter legislativo che ha portato al nuovo decreto sicurezza, dove vengono affrontati tra i tanti temi anche quello del dissenso, delle piazze, dell'uso politico della repressione, della sorveglianza, i rischi d'ordine pubblico, cioè c'è tanta roba che ribolle. Dunque io i timori ce ne ho, io ce ne ho di timori, perché il tema, le immagini, l'odio, la violenza, la guerra che in questi mesi ha comunque alimentato anche l'opinione pubblica, ma per forza di cose, sensibilizzando ognuno di noi, magari nelle intenzioni e nelle azioni di qualcuno possono verificarsi delle reazioni forse esagerate. Io spero e credo che la piazza sia compatta nel chiedere la fine di ogni conflitto, la protezione di ogni civile, riaprire un pochino tutto il discorso diplomatico, di tregua, di pace, il trovare anche una soluzione per questo popolo martoriato, e anche una soluzione per lo Stato di Israele, che deve poter essere sicuro e vivere in sicurezza. Sono tutte cose banali, forse, che ci ridiciamo da tanto tempo, che si sono anche un po' svuotate di contenuto, ma io spero che la piazza chieda questo e che non sia una piazza criminalizzata e che vada lì per criminalizzare. Non so se mi sono spiegato, potrebbe essere un gioco di parole, ma credo che dia un po' il senso della cosa. Comunque, bene le bandiere, bene la protesta, bene, però, insomma, nell'ordine di quelle che sono il buon senso, ecco.
Le preoccupazioni sono per le cosiddette infiltrazioni o comunque per alcune frange, diciamo, che hanno già detto che manifesteranno, sì, esatto, e che, esatto, non so, le famose bandiere bruciate oppure slogan antisemiti. Questa è un po' la preoccupazione, che alla fine, diciamo, anche l'obiettivo principale della manifestazione venga in qualche maniera occultata, però, o comunque messo sotto scacco da altri appelli, altri slogan. Comunque Claudio voleva aggiungere qualcosa.
Sì. No, però questo non deve far sì che
la gente rimanga a casa.
Esatto, questo possa diventare un alibi, perché credo che invece l'importanza, come state dicendo voi, sia proprio quello di esserci e nella maggior buona fede della maggioranza. Poi ci saranno sempre, come sempre, chi cercherà di spostare o di approfittare oppure anche di rovinare una manifestazione di questo tipo, ma io l'invito che farei proprio da questi microfoni è che è arrivato il momento di dire veramente basta, sì, non se ne può più.
Allora, su questo però a Claudio, a Marco chiederei: una manifestazione può veramente dire basta? Cioè, a cosa serve sostanzialmente? Ecco, questa è una domanda ovvia, di fronte a tutte le manifestazioni, naturalmente.
ma non sposta nulla, è evidente, sposta in tema di coscienza, consapevolezza, richiesta. Se tutto il mondo si alza per chiedere qualcosa, è evidente che coloro che stanno gestendo la situazione forse un minimo di sensibilità in più possono averla, ma dobbiamo decostruire un automatismo, scusate, perché se noi riusciamo a mettere questa chiave, forse scongiuriamo ogni tipo di deriva, ovvero il popolo, gli ebrei non corrispondono automaticamente con il governo Netanyahu e i palestinesi non corrispondono automaticamente con l'organizzazione Hamas. Terroristica di Hamas. Se noi riusciamo a ripeterci questo mantra, forse potremmo iniziare anche a manifestare in piena sicurezza e magari bene, anche con una forza e un'enfasi, tenendoci per mano stretti.
Marco, rimani con noi. Tieni con la mano stretta la nostra, perché adesso ci ascoltiamo una canzone di Phil Wickham, Reason I Sing, la ragione per cui io canto, e poi torniamo a parlare con te di altri temi naturalmente importanti dell'attualità. Torniamo a parlare con Marco Romisch e ci siamo lasciati poco fa su questi interrogativi per la mobilitazione nelle piazze, su Gaza, la pace. Ecco, il 2 giugno, due giorni fa, è stata la festa della Repubblica e tu hai scritto un post, festa della cosa pubblica. Come mai questa distinzione? Vediamo un poco. Marco Romisch.
Repubblica viene dal latino, res, cosa, e io ci ho giocato un po' perché comunque cosa pubblica è la cosa che appartiene a tutti noi, cioè la poter difendere qualcosa che non è di altri. Molto spesso quando si fa propaganda, si fa politica, ma anche quando si sta al bar con gli amici, si tende sempre a pensare al governo, allo Stato come qualcosa di lontano che non ci riguarda, spesso nemico, no, nei modi che ha di fare, ma è una cosa che riguarda tutti, che comprende tutti, e quando veniamo chiamati a dare un contributo, se non altro di consapevolezza e di affermazione di un diritto e di un dovere, come magari tra qualche giorno per il referendum o comunque per qualsiasi tipo di votazioni, riuscire a immaginare di poter avere un ruolo nella collettività, nella comunità che si pronuncia, è già un elemento in più, un metro in più in questa consapevolezza di educazione civica che dovremmo senz'altro riportare nelle scuole, ma comunque tenerla cara, anche per riuscire a distinguere le cose, chiamarle col proprio nome e sapere quali sono le prerogative che ognuno di noi come cittadino ha la possibilità di esercitare.
Allora, a proposito di questi doveri civili di cui parla la Costituzione, facendo riferimento al voto, oggi c'è un articolo sul Corriere della Sera, si tratta di Antonio Polito, e lui dice che ne dicano i sostenitori del referendum, la Costituzione definisce sì il voto un dovere civico, ma la legge non sanziona chi non vota. È dunque un dovere, ma non un obbligo. Inoltre, astenersi può anche essere un modo di esprimere il proprio orientamento. Poi la sua riflessione, il suo ragionamento continua, finché a un certo punto lui dice: per non svilire il referendum occorrerebbe mettere in atto una proposta che esiste da tempo, fissarlo alla metà più uno dei votanti alle precedenti elezioni politiche, il quorum, sterilizzando così l'astensionismo da apatia e ridando credibilità alla competizione. Ma chi vuole davvero salvare il referendum? Questo è il suo punto interrogativo con cui conclude l'articolo. Ecco, una tua riflessione su questo, senza entrare nel merito, come dire, no, certo, del referendum, ma insomma, il discorso del dovere civile si applica ai referendum oppure no, secondo te?
Ma allora, le proposte che fa Polito sono proposte che ci sono ormai da molto tempo.
Lui lo dice.
Chi lo vuole il referendum? Per me la risposta dovrebbe essere ovvia: lo vuole la gente, lo vuole perché è l'espressione di una richiesta che viene fatta, uso termini un po' grossolani, no? Al potere per poter cambiare una legge. Dunque il referendum abrogativo sono le persone che, organizzandosi e raccogliendo le firme, chiedono che ci possa essere un'espressione popolare sul tema e che si possa abrogare o modificare una legge che il governo, i governi passati o quelli recenti hanno promulgato. Dunque in realtà è uno strumento in mano alla cittadinanza che dice di essere molto lontana dal potere politico, dal potere esecutivo, legislativo. Beh, in queste occasioni ha la possibilità di decidere, cioè di insistere ed intervenire nell'arco di questo processo. Perciò significa partecipare, significa contare, significa avere anche contezza e consapevolezza di come funzionano le leggi, perché in questi giorni se ne parla, hai appena letto un articolo, quali sono le conseguenze politiche,
quindi,
di certe scelte.
Se capisco bene, tu dici il referendum è uno strumento prezioso della democrazia, però proprio per evitare che venga usato e abusato, insomma, bisognerebbe renderlo più, insomma, come dice qui, facciamo qualcosa sul quorum, magari aumentiamo il numero delle firme che occorre per promulgare un referendum, no? Per portarlo alla Corte di... La Corte Costituzionale.
Ma vedi, ti faccio un esempio senza entrare nello specifico, no? Un referendum come quello che avremo tra qualche giorno è ormai particolarmente compreso e intellegibile, no? Cioè la gente ha già deciso se andare o non andare, cosa votare, perché comunque riesce più o meno a comprendere quali sono le questioni. Ma l'ultimo, ve lo ricordate, quello sulla carriera dei magistrati?
Terribile.
Cioè era praticamente una roba cioè non era comprensibile neanche agli addetti ai lavori. Ma non dico che non fosse importante,
no, no.
Però se noi ci impegniamo tutti a rendere questo strumento un pochino più, come dire, fruibile, diciamo così, fruibile sia nella forma che nella sostanza, io credo che daremo ancora maggior valore a quello che è un diritto e un dovere, un principio costituzionale. Perciò sono d'accordo.
Vabbè, il problema è che devono essere d'accordo i parlamentari se vogliono fare una riforma su questo tema del referendum così importante, però insomma.
Roberto, anche... ancora stiamo parlando di riforma della legge elettorale, non è stata riformata.
Quindi siamo degli idealisti. Va bene, allora io direi che possiamo concludere qui, anche se ci sarebbero tanti altri temi che ci piacerebbe trattare con te. Marco, comunque avremo modo di risentirti su altre cose e forse
piacere,
anche di commentare magari l'esito del referendum, quando, insomma, perché ormai è alle porte. Grazie allora intanto per essere stato con noi quest'oggi.
Tutti.